E siamo alle 12.44, una manciata di secondi, il nostro primo spazio di attualità culturale che lo dedichiamo al linguaggio, a quello che potremmo definire, per capirci, linguaggio inclusivo, sulla scia delle riflessioni che andiamo proponendo qui a Rete 2. È infatti nostra ospite oggi Silvia Ricci Lempen, che saluto, benvenuta, bentornata a Rete 2.
Grazie.
Bene, Silvia Ricci, la conosciamo evidentemente come scrittrice, autrice di romanzi, oltre che giornalista, intellettuale, militante femminista. Con lei vogliamo riflettere sulla complessità della questione culturale, linguistica, legata appunto a questo miraggio di un linguaggio inclusivo, o anche magari su qualche concreta possibilità per dar forma a un'espressione che sia rispettosa di tutti i generi, no, dei generi dell'umanità. E questo lo facciamo perché Silvia Ricci tiene un suo blog ospitato su Le Temps online e proprio il suo ultimo articolo riflette su alcune di queste idee. Ma Silvia Ricci, parliamo dall'idea che il linguaggio inclusivo voglia essere un linguaggio che non dimentica le donne, né le vuole continuare a nominare o comprendere nel cosiddetto maschile universale, un esempio per tutti il termine l'uomo, con il quale continuiamo ad identificare l'essere umano in generale, dunque uomini e donne.
Sì, penso che sia molto importante all'inizio di questa nostra conversazione dire una cosa che mi sta molto a cuore, e cioè l'importante in questo momento storico è rendersi conto di quanto la problematica del linguaggio sia da affrontare senza tardare troppo, perché è strettamente legata allo sforzo che stanno facendo le nostre società per realizzare l'uguaglianza fra uomini e donne. Non è un problema marginale, non è un problema che addirittura non esiste secondo quanto dicono in molti, no, è un problema vivo, perché lo sappiamo tutti che la lingua allo stesso tempo plasma la cultura ed è plasmata dalla cultura e viceversa. Quindi far finta di non rendersi conto che l'iscrizione nelle nostre lingue, l'italiano che stiamo parlando, il francese che io parlo quotidianamente visto che vivo nella Svizzera romanda e senza dubbio altre, che queste nostre lingue sono delle vere roccaforti del patriarcato, sono state concepite, strutturate, intessute di patriarcato, e quindi far finta di non vedere questo, far finta di considerare che in fondo ciò che conta non sono le parole, ma ciò che le parole dicono, è un enorme errore.
Certo.
Non sto dicendo che sia una cosa facile.
Assolutamente,
ecco. Ma insomma, mi sembra importante ribadire che il problema va affrontato.
È una problematica veramente tipica dei nostri anni, ma di questi anni, no? Ci sono studi che risalgono a decenni fa, possiamo anche solo pensare alle nostre latitudini, alle interessanti riflessioni di Franca Kleis in ambito proprio di linguaggio di genere, con tutte le citazioni da grandi filosofi, linguiste, studiose, dal Muraro a Lucie Rigaret. Ma un conto forse era una teorizzazione che è indispensabile e necessaria, e poi a questa segue qualcosa di più legato alla nostra pratica quotidiana.
Da un esempio che ho trovato non più tardi di stamattina leggendo un giornale italiano online. Si parlava in questo articolo di una signora che si chiama Amelia Pincherle Rosselli, che viene definita così: è la prima donna drammaturgo dell'Italia Unita. Ora, che cosa significa?
Che stranezza!
Che cosa significa? Significa che la parola drammaturgo, che per secoli, o forse per millenni, non
certo,
lo so se risaliamo ai greci, ha indicato unicamente uomini nel senso di maschi, adesso viene utilizzata per fortuna anche per delle donne. Questa signora Rosselli ha vissuto all'inizio del XX secolo, ma si continua a utilizzare la parola drammaturgo facendo finta che non ci sia problema nell'adattare questo drammaturgo, certo, a una drammaturga. E questo non è vero, è sbagliato. Che cosa ci dice l'utilizzo della parola drammaturgo? Ci dice che originariamente questo era un mestiere per uomini, e questo succede in tutti gli altri mestieri, ce ne sono a bizzeffe di esempi.
Certo.
E questo,
il dottore, l'avvocato, il professore, tutti i lavori anche.
Esattamente, adesso le certo, donne possono essere avvocati, come vogliamo dire, avvocatesse, a molte non piace, ma insomma l'avvocato maschio è nato a un'epoca in cui le donne non avevano nemmeno il diritto di studiare giurisprudenza all'università, quindi questo è un'illusione immaginare che si possa semplicemente così con un soffio sospendere questa marchiatura maschile sulle parole e adattarle al femminile. Bisogna riflettere, bisogna pensarci. Drammaturgo è molto facile,
è vero,
per dire drammaturga in altri casi è più difficile,
certo,
ma l'importante è non accettarlo. Le soluzioni non sono semplici, ma vanno cercate.
Innegabili sono le difficoltà per questa riformulazione, no? In un nuovo linguaggio inclusivo o linguaggio epiceno, come viene anche definito, quel linguaggio cioè che si esprime con un unico genere, un genere che comprende sia il maschile che il femminile, ad esempio i termini la classe, il pubblico, genitore, intellettuale. Silvia Ricci però ha scovato un pronome in francese che potrebbe interessarci, fare il caso nostro.
Allora, premettiamo che il francese fa un uso molto più intensivo dei pronomi di quanto accade in italiano, perché se diciamo sono arrivati alle 5, non diciamo essi ed esse sono arrivati alle 5, mentre invece in francese si dirà ils sont arrivés à 5 heures, e quindi sottinteso, se ci sono delle signore, sono comprese in questo il. Quindi il problema dei pronomi è molto più acuto, sì, in francese che in italiano. Ma comunque ho potuto constatare nel mio ambito, e cioè nell'ambito della letteratura, che comincia ad emergere un pronome in francese che io trovo molto carino e che è IEL, IE2LES, quindi che sarebbe un pronome epiceno, effettivamente, sì, pienamente epiceno, che indica che i soggetti della frase sono allo stesso tempo uomini e donne, oppure anche aggiungerei, cara Anna, sì, anche coloro che oggigiorno non si definiscono né uomini,
certo,
né donne, che cominciano a essere sempre più numerosi.
Certo, dobbiamo
quindi
anche proprio considerare un linguaggio che vada oltre i generi, che sia gender
quindi,
fluid, come per rispecchiare.
Mi piace molto la parola gender fluid, se penso a questo pronome, che ancora non è che vada per la maggiore, ma che si sta introducendo lentamente in letteratura, certo ovviamente presso le autrici femministe, non è che lo scrittore mainstream,
certo,
si mette a utilizzare il pronome IEL, ma è un pronome carino, suona bene, è fluido, mi viene da riprendere questa parola gender fluid,
sì,
è fluido, suona bene, e quindi chissà quanti altri tesori possiamo trovare sia nella lingua francese sia nella lingua italiana che ci potranno permettere in avvenire di andare avanti a spostare leggermente questa roccaforte del patriarcato linguistico,
ad arricchirlo di tante altre diversità.
Io sono abbastanza ottimista, però penso che bisogna farlo con ragionevolezza, nel senso che non si può, la lingua è come, siamo noi la lingua ci viviamo dentro, non la possiamo cambiare in modo radicalmente, in modo volontaristico. Su questo sono d'accordo con gli oppositori, non è possibile, bisogna andarci piano facendo delle proposte e soprattutto, e questo ci tengo a dirlo, è molto importante farlo in tutti i contesti dove il linguaggio serve unicamente a dire qualche cosa di ben preciso, cioè per esempio nei regolamenti amministrativi, cose di questo genere. Lì è molto importante segnalare che si parla di uomini e donne, e ovviamente più il linguaggio viene utilizzato in ambiti simbolici come la letteratura, ma anche il giornalismo, o almeno alcune le forme migliori del giornalismo, Là bisogna fare più attenzione perché siamo di fronte a una struttura molto fragile che, alla quale non si può far dire qualsiasi. È difficile far dire alla lingua ciò che si pensa volerle far dire. Insomma, è molto difficile. Ci vuole arte, ci vuole talento, ci vuole sottigliezza. Quindi, insomma, andiamo.
In questo siamo impegnati, è impegnata anche soprattutto la nostra ospite come scrittrice. Ricordiamo che quest'anno proprio ha vinto il premio svizzero di letteratura con I sogni di Anna, un romanzo scritto in due versioni originali, italiano e francese. Le storie di Anna contengono 5 storie di giovani donne, anche questa focalizzarsi sul mondo delle donne, le loro aspirazioni, i loro sentimenti, le loro problematiche. Anche questo ci apre a un mondo che non è così conosciuto dal linguaggio maschile,
sì,
forse.
E nel libro ci stanno anche molti uomini, alcuni simpatici.
Mi fa piacere.
I personaggi maschili ci sono e pure alcuni molto belli.
Bene, grazie Silvia Ricci Lempen per essere stata con noi. La risentiamo in una prossima occasione. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e a tutte.